Leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è. Il nono capitolo, la conoscenza più confidenziale, il verso numero 11. Avajananti mam muda, avajananti mam muda manushim tanum ashritam, manushim tanum ashritam, manushim tanum ashritam, param bhavam ajananto, param bhavam ajananto, param bhavam ajananto, mama bhuta maheshvaram, mama bhuta maheshvaram, avajananti mam muda, avajananti mam muda, manushim tanum ashritam, manushim tanum ashritam, param bhavam ajananto, param bhavam ajananto, mama bhuta maheshvaram, mama bhuta maheshvaram, avajananti mam muda, manushim tanum ashritam, param bhavam ajananto, mama bhuta maheshvaram. Provare? Prova. Provaci. Lentamente, dai.
Avajananti mammuda.
Avajananti mammuda. No. Sacca a te.
Nasitatu ashritam.
Manushim tanum ashritam.
Param bhava ajananto.
Param bhavam ajananto.
Mama bhuta maheshvaram.
Mama bhuta maheshvaram. Avajananti.
Avajananti.
Denigrano. Denigrano. Mam, me, muda, gli stolti, manushim, in una forma umana, tanum, corpo, ashritam, che ho assunto, param, trascendentale, bhavam, natura, ajananta, non conoscendo, mama, mia, bhuta, tutto ciò che è, maheshvaram, proprietario supremo. Minus sign. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Gli stolti mi denigrano quando scendo in questo mondo nella forma umana. Non conoscono la mia natura trascendentale, né la mia supremazia su tutto ciò che esiste. Le spiegazioni date nei versi precedenti hanno dimostrato chiaramente che la suprema personalità di Dio non è un essere comune, anche se appare come un uomo. La persona divina, che dirige la creazione, il mantenimento e la distruzione di tutta la manifestazione materiale, non può evidentemente essere paragonata a uno di noi. Eppure, numerosi sono gli sciocchi che considerano Krishna un potente personaggio e niente di più. In realtà Krishna è Dio, la suprema persona originale. Il Signore Supremo, come conferma la Brahma Samhita, Ishvara Paramakrishna. Esiste una moltitudine di Ishvara, di esseri viventi che esercitano un certo controllo in un determinato campo ed hanno una importanza più o meno grande. In ogni amministrazione del governo di questo mondo si troveranno funzionari, segretari di Stato, ministri e un presidente. Ciascuno controlla i suoi subordinati. Lascialo. Ma allo stesso tempo è controllato dai suoi superiori. Nella Brahma Samhita si afferma che Krishna è il controllore supremo. Nel mondo materiale, come nel mondo spirituale, si trovano molti controllori, ma sopra tutti c'è Krishna, il controllore supremo, Ishvara Paramakrishna. Il suo corpo è non materiale, eterno, tutto di conoscenza e felicità, Sat Chit Ananda. Nessun corpo materiale è capace degli atti meravigliosi descritti nei versi precedenti. Ma gli sciocchi persistono nel denigrare il Signore conoscendolo, considerandolo come un essere umano. Haribol, puoi spostarti per favore. Sotto molti aspetti, egli interpreta la parte di un essere umano. Scusami. Haribol, le relazioni? Non toccare il volume, deve stare sul rosso. Sotto molti aspetti egli interpreta la parte degli esseri umani, di un essere umano. Perciò qui è chiamato Manushim, diventando l'amico di Arjuna, oppure l'uomo politico alleato dei Pandava nella battaglia di Kurukshetra. Ma in realtà il suo corpo è Satchitananda Vigraha, tutto conoscenza e felicità eterne e assolute. I testi vedici lo confermano ancora. Sat Chitananda Rupaya Krishnaya. Offro il mio omaggio a Krishna, la suprema personalità di Dio, che è la forma eterna di conoscenza e di felicità. Tam Ekam Govindam, tu sei Govinda, la gioia delle mucche e dei sensi di tutti gli esseri. Sat Chit Ananda Vigraham. La tua forma è trascendentale, tutta di eternità, conoscenza e felicità. Ma, nonostante queste qualità trascendentali del corpo di Krishna, nonostante la sua conoscenza e felicità perfette, alcuni cosiddetti eruditi e commentatori della Bhagavad Gita continuano a denigrare il Signore, considerandolo allo stesso livello degli uomini. Chi si fa un simile concetto del Signore dà prova di ben poca conoscenza e merita il nome di Muda. anche se grazie alle sue buone azioni precedenti è nato con una vasta intelligenza ed è diventato un grande erudito. Infatti, solo uno sciocco che ignora tutto delle attività intime di Krishna e delle sue energie può scambiarlo per un uomo comune. Può denigrarlo in questo modo solo uno sciocco, che non conosce i suoi attributi trascendentali, che non è capace di vedere nel suo corpo l'incarnazione stessa della conoscenza e della felicità perfette, ed è ignorante del fatto che tutto gli appartiene e che lui può accordare la liberazione a tutti gli esseri. Questi sciocchi non capiscono che la suprema personalità di Dio appare in questo mondo grazie alla sua potenza interna. Abbiamo già spiegato più volte che egli è il maestro dell'energia materiale. Lui stesso dichiara che questa energia, in realtà così potente, è sotto il suo controllo. Mama Maya Duratyaya. E aggiunge che chiunque si abbandoni a lui si libera dal dominio dell'energia materiale. E se un'anima condizionata può sfuggire all'energia materiale abbandonandosi a Krishna, come si può pensare che Krishna, il maestro della creazione, del mantenimento e della distruzione dell'universo materiale, possiede un corpo di materia simile al nostro? Pura assurdità. Ma gli sciocchi non riescono a concepire che Krishna, la suprema personalità di Dio, possa apparire come un uomo comune ed essere anche controllore dell'atomo e della gigantesca manifestazione della forma universale. L'infinito, come l'infinitesimale, superano la capacità di comprensione di questi sciocchi, che non possono immaginare come un essere dall'aspetto umano possa controllare l'uno e l'altro simultaneamente. In realtà non solo controlla l'uno e l'altro, cioè l'infinito e l'infinitesimale, ma resta anche indipendente dalle loro manifestazioni. Grazie alla sua inconcepibile potenza spirituale, Yoga Aishvaram, il Signore può dirigere in modo simultaneo l'infinito e l'infinitesimale, rimanendo sempre al di là di entrambi. Ma se gli sciocchi non possono concepire come Krishna, quando appare come un essere umano, possiede tali poteri, i puri devoti, invece, glieli riconoscono pienamente, poiché sanno che Krishna è la suprema personalità di Dio, e si abbandonano completamente a Lui, servendolo con amore e devozione nella coscienza di Krishna. L'apparizione del Signore sotto l'aspetto umano è sempre stato oggetto di numerose controversie tra personalisti e impersonalisti, ma noi possiamo capire, alla luce dei testi autorizzati, che ci rivelano la scienza spirituale, cioè la Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam, che Krishna è la suprema personalità di Dio. Non è un comune mortale, sebbene sulla terra abbia interpretato la parte dell'uomo comune. Un passo dello Srimad Bhagavatam, primo capitolo del primo canto, dove si trovano riportate le domande di grandi saggi sull'attività di Krishna, afferma che la sua venuta come uomo confonde gli sciocchi, poiché nessun uomo avrebbe potuto agire in modo così straordinario come egli fece durante la sua permanenza sulla terra. Quando Krishna apparve di fronte a suo padre ed a sua madre, Vasudeva e Devaki, il Signore aveva quattro braccia e per soddisfare la preghiera dei suoi genitori assunse la forma di un bambino comune. Questa parvenza di persona comune è uno degli aspetti del suo corpo trascendentale. Nell'undicesimo capitolo della Bhagavad Gita troviamo inoltre un passo dove Arjuna prega Krishna di mostrargli la sua forma a quattro braccia, Tenai Varupena. Krishna esaudisce la sua preghiera, poi gli mostra la sua forma originale. Tutti questi aspetti meravigliosi appartengono al Signore, non certo a un uomo comune. Tra quelli che denigrano Krishna, alcuni, che sono contaminati dalla filosofia Mayavada, si avvalgono del seguente verso della Srimad Bhagavatam per dimostrare che Krishna è solo un uomo comune. Aham sarvesh bhuteshu bhutatma vashtita sada. Il Signore Supremo è presente in ogni essere. Questa è la Srimad Bhagavatam, terzo capitolo. No, questo verso è della Srimad Bhagavatam. Terzo canto, 29° capitolo, verso 21. Per capire questo verso, vediamo la spiegazione che dà un Acharya Vaishnava come Jiva Goswami, invece di seguire l'interpretazione dei commentatori non autorizzati che denigrano Krishna. Jiva Goswami, spiegando questo verso, dice che Krishna, nella forma del Paramatma, sua emanazione plenaria, vive in ogni essere, mobile e immobile. Perciò, aggiunge Jiva Goswami, la devozione del neofita, che da una parte adora l'Archa Murti, la forma del Signore nel Tempio, e dall'altra manca di rispetto agli altri esseri viventi, è del tutto inutile. I devoti del Signore si dividono in tre categorie, e il neofita si trova sul livello più basso, perché accorda più attenzione alla Murti nel Tempio che agli altri devoti. Jiva Goswami ci avverte che una simile mentalità deve essere corretta. Il devoto deve saper riconoscere la presenza di Krishna come Paramatma nel cuore di ciascuno. Deve vedere in ogni corpo il Tempio del Signore Supremo e offrire a tutti i corpi, dimora del Paramatma, lo stesso rispetto che ha verso il Tempio del Signore. Così bisogna rispettare ogni essere senza trascurare nessuno. Molti impersonalisti denigrano anche l'adorazione del Signore nel Tempio. Se Dio è dappertutto, dicono, perché limitarsi all'adorazione nel Tempio? Ma noi rispondiamo, se Dio è dappertutto, perché non dovrebbe essere nel Tempio, nella Murti? Personalisti e impersonalisti non finiranno mai di opporsi null'altro, ma il perfetto devoto sa che Krishna è uno come persona suprema ed è anche onnipresente. La Brahma Samhita lo conferma, sebbene risiede eternamente nella sua dimora, Goloka Vrindavana, Krishna è presente attraverso le sue energie e la sua emanazione plenaria in ogni parte del mondo materiale e spirituale. Leggiamo insieme la traduzione. Gli stolti mi denigrano quando scendo in questo mondo nella forma umana. Non conoscono la mia natura trascendentale né la mia supremazia su tutto ciò che esiste. Amam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutareshimati Rattivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gurubani Fajarine Nirvishesha Sunyavadi Pasukyada Chatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gura Bhattarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Questa è la conoscenza più confidenziale. Nella spiegazione Prabhupada inizia dicendo che le spiegazioni date nei versi precedenti hanno dimostrato chiaramente che la suprema personalità di Dio Krishna non è un essere comune, anche se appare come uomo. Infatti il verso precedente, nella spiegazione dice che qui è spiegato chiaramente che sebbene il Signore Supremo sia indipendente dalle attività di questo mondo, egli ne rimane il sovrano assoluto, egli è la volontà suprema, lo sfondo della manifestazione materiale, la cui direzione vera e propria è condotta dall'energia materiale. Krishna è il padre di tutti gli esseri viventi, qualunque sia la loro forma o la loro specie. Come il padre pone nel grembo della madre il seme da cui nascerà il bambino, così il Signore Supremo, con un semplice sguardo, introduce gli esseri condizionati nel grembo della natura materiale, da dove appariranno sotto svariate forme, in differenti specie, secondo le loro attività e i loro desideri passati. La Smriti spiega questo fenomeno col seguente esempio. Quando ci troviamo vicino ad un fiore, l'odorato entra in contatto col suo profumo, ma l'odorato e il fiore rimangono separati l'uno dall'altro. Un rapporto simile esiste tra la suprema personalità di Dio e l'universo materiale. Egli crea l'universo col suo sguardo e vi stabilisce l'ordine, ma non entra mai in contatto diretto con esso. In breve, la natura materiale non può agire senza l'approvazione del Signore Supremo, e il Signore tuttavia rimane completamente distaccato dalle attività materiali. Buddha. Anche se una persona, grazie alle sue buone azioni precedenti, è nata con una vasta intelligenza ed è diventato un grande erudito, chi pensa che Krishna sia un essere comune merita il nome di Muda. Muda significa asino. Come a scuola, quando uno non impara, non è in grado di imparare, viene definito asino. Cioè, come un asino. Si vede che l'asino fa fatica ad imparare. Questo animale, povero animale, è un asino. Se una persona pensa che Krishna sia un essere comune, sia un uomo comune, è considerato un asino, non migliore di un asino, anche se nel mondo materiale viene considerato un grande erudito, uno scienziato, un filosofo, un grande studioso, è comunque considerato un asino. Mentre invece colui che riconosce che la forma di Krishna non è un prodotto di questo mondo, ma è trascendentale a tutto ciò che esiste, lui è considerato un sapiente, erudito, una persona che ha perfetta conoscenza, anche se è analfabeta, anche se non sa né leggere né scrivere. Se sa che la forma di Krishna non è una forma creata da questo mondo materiale, in questo mondo materiale, e sa che questa forma è trascendentale a tutto ciò che esiste, è la persona più erudita che possa esistere. Quindi Krishna dice che lui si fa conoscere soltanto dai suoi devoti, o meglio, solo i suoi devoti riconoscono Krishna. Quindi il puro devoto che riconosce Krishna e riconosce che la forma di Krishna non è Maya, non è illusione, non è una forma temporanea prodotta da questo mondo, lui è il perfetto erudito, lui è il perfetto saggio. Anche se Krishna appare in una forma umana, non dobbiamo pensare che siamo noi, con la nostra immaginazione, che pensiamo, poiché noi siamo esseri umani, anche Dio deve essere umano. Anche Dio avrà una forma umana, ma è soltanto la nostra immaginazione, perché centriamo tutto, tutta la morfologia la centriamo intorno all'uomo, intorno a noi, e quindi ci immaginiamo un Dio umano. Allora un cavallo potrebbe immaginare Dio nella forma di cavallo, un pesce potrebbe immaginare Dio nella forma di pesce. Ed è giusto, in effetti è così. Krishna si manifesta in infinite forme, Krishna possiede e manifesta infinite forme, e tutte sono eterne, trascendentali, piene di conoscenza e piene di felicità, come abbiamo appena letto. In tutte le forme che noi conosciamo, anche di più. Infatti c'è la forma di Krishna pesce, nella forma di pesce. L'avatara pesce, Matsya avatara. Ma non è un pesce comune. È talmente grande che tutto l'intero oceano è come se fosse una piccola pozzanghera. È talmente grande che copre tutto l'universo e anche oltre. E non è muto. Mantiene tutte le qualità e tutti gli attributi trascendentali di Krishna. Come c'è anche la forma di cavallo. Ci sono infinite forme e Krishna possiede infinite forme, è manifestato, si manifesta in infinite forme. Tutte queste forme sono perfette, eterne, piene di conoscenze e piene di felicità. Non sono una creazione di questo mondo materiale, non sono fatte di atomi, come li chiamiamo noi qui in questo mondo. Non sono fatte di materia. Sono forme eterne, quindi mai nate, sempre esistite, senza ignoranza, con completa conoscenza e piene di una felicità trascendentale che per noi è anche inconcepibile solo immaginare in questo contesto in cui ci troviamo. Però le persone che sono sciocche, che non hanno conoscenza, pensano che queste forme di Krishna siano forme materiali. Fra tutte queste forme, la forma suprema, quella da cui tutte le altre emanano, è la forma di Krishna. Krishna, proprio Krishna Krishna che suona il flauto nei boschetti di Vrindavana, è proprio lui. Questo è Dio. Dio non deve lavorare, non deve fare niente. Non ha nessun bisogno di fare niente. Semplicemente gusta eternamente il piacere trascendentale che emana da lui stesso. E non deve lavorare, non deve fare niente. E come noi abbiamo i nostri gusti, lui ha i suoi gusti. Anche Krishna ha i suoi gusti. Ha i gusti della suprema personalità di Dio. I nostri gusti sono un sottoprodotto, un derivato. Una infinitesimale espansione. Ma lui possiede i gusti supremi, il supremo gusto. E a lui piace la vita di Vrindavana, dove si comporta come se fosse un giovane pastorello. Abbiamo letto Govinda, che dà soddisfazione alle mucche, a tutti i sensi, alla terra. Perché lui si diverte a portare al pascolo le mucche. Ma sono mucche surabi, sono mucche trascendentali, le mucche del mondo spirituale. Le mucche surabi possono offrire tutto, qualunque cosa uno desideri, qualunque cosa Krishna desideri, le mucche surabi le forniscono. Non sono le mucche di questo mondo materiale. Le mucche di questo mondo materiale non sono molto intelligenti. Vediamo in India, dove in alcuni luoghi ci sono ancora mucche che camminano per la strada, ci sono i negozianti che hanno le cassette piene di frutta e verdura fuori del negozio e la mucca, ciondolando, arriva e comincia a mangiare dentro queste cassette. Allora il negoziante se ne accorge, si arrabbia, esce fuori con una stecca, le batte sulla testa, to, 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 e le allontana. La mucca se ne va sempre ciondolando, poi se lo dimentica e ritorna indietro un'altra volta e ricomincia a mangiare. Non sono molto intelligenti le mucche in questo mondo materiale, ma le mucche surabi sì, sono più intelligenti di tutti i grandi saggi che noi possiamo, di cui possiamo aver sentito parlare. Così queste forme del mondo spirituale, il mondo spirituale stesso e tutte le forme del mondo spirituale sono tutte forme eterne, piene di conoscenza e piene di felicità. Non sono soggette all'influenza del tempo. Non vengono a crearsi a un certo punto, aggregandosi sotto l'influenza del tempo, e poi sempre sotto l'influenza del tempo a un certo punto tornano a disgregarsi, no? Le forme del mondo spirituale sono forme eterne perché ognuna è una entità ben precisa, ben definita e non un aggregato di elementi, è una entità. Quindi, essendo una, non può essere sotto l'influenza del tempo. Il tempo non ha nessuna influenza su di essa, non può né crearla né distruggerla. Il tempo aggrega la materia e quindi diciamo ecco, è nata una forma. Poi il tempo disgrega la materia e diciamo ecco, la forma è morta. Quindi il tempo aggrega, quindi si nasce, il tempo mantiene per un po' di tempo, quindi si dice si vive, e poi il tempo disgrega, e quindi si dice si muore, quindi nascita, mantenimento e morte. Questa è una creazione del tempo. Ma le forme del mondo spirituale sono tutte entità ben precise, non sono aggregati di materia, quindi il tempo non ha nessuna influenza su di loro. Ci sono e sempre ci saranno, e mai possono essere distrutte o create dal tempo. Tutte le forme del mondo spirituale, tutte le forme spirituali, questa è la differenza fra la forma spirituale e la forma invece che materiale. La forma materiale è un prodotto di questo mondo, è creato dal tempo che come un grande vento soffia e mette insieme tutti i pezzettini. Avete visto in questi deserti dell'Arizona oppure in questi del Texas, queste grandi praterie, quando tira vento che fa mulinelli, o anche qua tutte queste sterpaglie, tutti questi pezzettini di erba, di paglia, che volano, vengono in contatto tra di loro, si appiccicano e si formano queste palle che poi continuano a rotolare, non si vede che rotolano. Il tempo le aggrega, poi il tempo le disgrega, il vento le aggrega e le disgrega. Così il tempo, come il vento, aggrega la materia e poi la disgrega. Quindi in questo mondo tutto nasce e muore continuamente. Quindi tutte queste forme sono un prodotto dell'energia materiale, questa energia materiale che sotto l'influenza del tempo si aggrega e disgrega, ma le forme spirituali no, sono, ogni forma spirituale è un'entità ben definita, non un aggregato, non è un involucro con dentro degli organi o dei pezzettini aggregato. La forma spirituale, ogni forma è un'entità a sé stante, quindi essendo una non si può dividere, non si può spezzare, non si può rompere, non si può tagliare, come dice la Bhagavad Gita, non si può bruciare, non si può succedere niente, perché tutti questi elementi, queste forze della natura hanno effetto che disgrega, l'effetto di disgregare ciò che è appiccicato, il fuoco brucia i legami e quindi si disgrega tutto, diventa cenere. L'acqua scioglie i legami e così si disgrega. Ma le forme spirituali, essendo forme eterne, forme ben definite, individui, forme individuali ben definite e non aggregati di materia, non sono sotto l'influenza del tempo. Quindi ecco perché l'anima è eterna, ecco perché l'anima non può essere qualcosa di creato. Ciò che viene creato, che nasce, automaticamente significa che è sotto l'influenza del tempo e quindi sarà soggetto alla morte. Certa è la morte per chi nasce, questo dice la Bhagavad Gita. Tutto ciò che nasce è destinato a morire. Mentre invece, perché la forma spirituale è eterna? Perché la forma spirituale è eterna? Perché non nasce. Quindi non muore. Perché non muore? Perché non nasce. Non nascendo non è soggetta alla morte. Quindi nulla di questo mondo può creargli problemi, fastidi, niente. Il problema si pone quando l'entità vivente, come noi, anima spirituale, una forma spirituale del mondo spirituale, rimaniamo ipnotizzati da questa materia e ci identifichiamo con essa. Ecco dove nascono i problemi, da questa identificazione con la materia. Ma Krishna non è così. Noi, anime spirituali, siamo infinitesimali. E quindi anche la nostra capacità di controllare la nostra capacità di essere non soggetti al controllo e di controllare è infinitesimale. Quando noi entriamo a contatto con la natura materiale rimaniamo controllati, diventiamo controllati, diventiamo sopraffatti, perché la nostra potenza di controllo è infinitesimale. Ma quando Krishna appare in questo mondo materiale, lui non rimane controllato, perché la sua potenza, capacità di controllare, invece è infinita, non infinitesimale. Quindi lui controlla tutto ciò che è infinito e ovviamente anche tutto ciò che è infinitesimale. Come dice Prabhupada nel commento, per noi, in questa condizione in cui ci troviamo adesso, praticamente è impossibile capire sia l'infinito che l'infinitesimale. Talmente piccolo che non si può misurare. Talmente grande che non si può misurare. Misurare significa comprendere. Significa comprendere. Se io prendo un metro e misuro qualcosa, significa che lo prendo dentro questo metro, quindi lo comprendo. Quindi capire significa misurare. Ma noi non possiamo capire cos'è, non possiamo comprendere l'infinito, non possiamo misurare l'infinito, non lo possiamo misurare questo infinito e prendere all'interno del nostro metro, strumento di misura, così come non possiamo misurare l'infinitesimale. Ma quanto è piccolo? No, ancora di più. Ma così? No, ancora più piccolo. Ma quant'è? No, ancora meno di questo. Ancora meno. Ma è 0,000? No, ancora meno. Ma quanto meno? Meno. Invece grande? Quanto è grande? È grande tot? No, è tot più ancora altro. Ma tot più altro poi? No, poi ancora no, ancora, cioè, manca sempre un po', sia in una direzione che nell'altra. Questo è quello che cercano di fare gli scienziati materialisti, o gli studiosi materialisti, cercano di misurare tutto, ma non possono misurare né l'infinito né l'infinitesimale. Quindi, per quanto vasta possa essere la loro intelligenza materiale, e per quanto vasta possa essere la loro erudizione, grandi scienziati, grandi filosofi, non possono comprendere l'infinito e non possono comprendere l'infinitesimale, ovvero non possono capire Krishna e non possono capire l'anima. Infatti sono atei. Se credono, credono in una maniera atea. Credono che Dio non abbia forma, perché loro dicono, essendo infinito, io non lo posso misurare, io posso misurare qualunque forma, e quindi se posso misurare qualunque forma, significa che se Dio avesse una forma, non sarebbe più infinito, perciò non ha forma. E così l'anima è talmente piccola che non si può misurare neanche quella, quindi non ha forma. Perciò sono atei nascosti. L'ateo che dice non esiste nell'anima né Dio, e colui che dice Dio esiste ma non ha forma, l'anima esiste ma non ha forma, sono entrambi atei. Atei. Significa che in effetti pensano che non esista niente, oltre quello che loro possono misurare. Anche l'universo, sì, sarà grande, però alla fine possiamo contare tutti gli atomi, possiamo misurare tutta la massa della materia dell'universo, quindi abbiamo compreso l'universo. Poi dicono, c'è una parte che non si capisce, questa massa grigia e questa massa nera, che però ci deve essere perché, secondo i calcoli, per bilanciare ci deve essere. E quindi comunque la possiamo comprendere, la possiamo misurare, comprendere, misurare. Ma l'infinito? Come lo comprendi l'infinito? Come lo misuri l'infinito? Krishna è infinito, come lo misuri? L'anima è infinitesimale, è infinito dalla parte, è la parte di là dell'infinita. Come lo misuri? Come lo comprendi? Ecco. Eppure Krishna appare in una forma che ai nostri occhi sembra umana. Si misura, no? L'altezza, la larghezza, la profondità, c'è tutto. Come fa a essere infinito? Come fa questa forma a essere infinita? Eppure è così. Krishna, nonostante abbia possieda questo aspetto personale, quindi sia localizzato, come è spiegato qua, localizzato a Goloka Vrindavana, nonostante uno, Krishna controlla tutto, sia l'infinito che l'infinitesimale, si espande dovunque con le sue energie, con le sue espansioni arriva dappertutto, è consapevole di tutto e controlla tutto. In piccolo possiamo, anche noi siamo un piccolo Krishna, siamo un Krishna infinitesimale noi, quindi cercando di capire l'anima possiamo capire anche un pochino Krishna. Un piccolo accenno, un po' di questo senso lo possiamo capire anche noi, perché se pensiamo che noi anime spirituali siamo infinitesimali e siamo situati dentro questo corpo, che rispetto alla misura dell'anima è gigantesco, siamo situati all'altezza del cuore, qui. Eppure noi infinitesimali dentro questo universo, perché per noi il corpo è grande come l'universo, siamo consapevoli di quello che succede dappertutto in questo corpo. Anche se un piccolo insetto ci punge qui su un piede, noi lo sentiamo subito. Perché? Perché noi espandiamo la nostra coscienza in tutto il corpo. Come la lampada accesa espande la luce in tutta la stanza. Quindi la fonte, la lampada è lì, ma la sua energia si diffonde in tutta la stanza. Così noi, anima spirituale, noi siamo qui, ma la nostra coscienza si diffonde in tutto il corpo. Questa coscienza si può percepire se uno, no, come nel tatto, per esempio, se uno tocca, sente, come una specie di corrente che attraversa la nostra pelle quando tocchiamo. Così Krishna, a Goloka Vrindavana, nel suo pianeta originale del mondo spirituale, è presente come persona suprema e la sua coscienza si espande all'infinito ovunque, all'infinito, senza limite. Quindi lui è presente ovunque, sia nella forma di Brahman, la sua coscienza grande che si espande dovunque, l'aspetto di eternità, e sia nella forma di Paramatma, quindi è presente ovunque, perciò infinito, l'aspetto di eternità significa non ha inizio, non ha fine, perciò è presente ovunque, onnipresente, ma è anche presente ovunque come Paramatma, la sua espansione di Paramatma, quindi è onnicosciente, che è presente nell'aspetto dell'eternità, ma è presente anche nell'aspetto della consapevolezza, della coscienza. Non è solo presente, ma è anche cosciente. È presente ovunque, è anche cosciente ovunque. Quindi, Paramatma, abbiamo fatto questo esempio altre volte, un esempio di Srila Prabhupada, se noi abbiamo tanti specchi, o tante pentole di acqua, tanti specchi a terra, c'è il sole, noi vediamo dentro ogni specchio, vediamo il sole che si riflette lì dentro. Così, in ogni atomo, fra un atomo e l'altro, nel cuore di ogni essere vivente, dovunque, si riflette Krishna nella forma di Paramatma, Param Suprema Atma, anima. Dentro questo corpo, insieme a noi, c'è Krishna nella forma di Paramatma, è anche presente nella forma sempre di Paramatma, dentro ogni atomo, fra un atomo e l'altro, ovunque. E come Paramatma, lui è cosciente, lui sa, vede, sente, vede tutto ciò che accade, sente tutto ciò che accade, vede e sente tutto. Quindi, noi sappiamo che l'essere supremo è onnipresente, sappiamo che onnisciente, però non sappiamo come. Questo è come. È onnipresente perché espande Brahman, il suo aspetto di eternità, come la luce si espande dal sole, così la sua presenza si espande all'infinito. È onnisciente perché è presente ovunque nel suo aspetto di Paramatma. Brahman, Paramatma. Bhagavan, come persona suprema, è presente nel mondo spirituale, nel suo pianeta originale, Goloka Vrindavana, dove lui non deve lavorare, non deve fare niente, e semplicemente gusta questa estasi trascendentale che emana da lui stesso. Si gioisce infinitamente in infinite relazioni con i suoi puri devoti, intimi associati, continuamente, continuamente all'infinito. È sempre nuovo, sempre nuovo, sempre nuovo, sempre nuovo. Non c'è mai stasi, mai diminuzione, mai noia. Questo è Krishna. Quindi lui sì, è una persona, ma è la persona suprema e controlla tutto. Tutto si muove sotto la sua volontà, direttamente o indirettamente, come Srila Prabhupada spiega nel commento. Come in una grande azienda ci sono tanti segretari, tanti sottodirigenti, direttori, un presidente, no? E così via. Così Krishna, dalla sua posizione, controlla tutto tramite le sue espansioni, e le espansioni delle sue espansioni, e le espansioni delle sue espansioni delle sue espansioni. Quindi, ete cham sakalapumsa, ci sono tante espansioni, espansioni di espansioni. Krishna stu bhagamasvayam, ma Krishna è l'originale, suprema personalità di Dio. Come se noi, anche le sue espansioni plenarie, è come se fossero tante tante candele, la candela accesa accende tutte le altre, quella rimane la candela originale. Così Krishna manifesta tutte queste espansioni, ma lui è la forma originale. E solo gli sciocchi lo deridono quando lui viene in questo mondo, pensano, ma sì, ma lui è un essere umano. Ma Krishna, quando è apparso in questo mondo materiale, ha manifestato dei divertimenti che non sono divertimenti possibili per esseri umani, per quanto potenti si siano. Ha sollevato la collina Govardhana, che poi noi leggiamo collina Govardhana, ma è una montagna gigantesca, col di dominio della sua mano. C'è qualche pseudo incarnazione che anni fa, circa 35, 30, 34 anni fa, in India ha detto, io sono Krishna. Quando sono venuto come Krishna ho sollevato la collina Govardhana. Adesso che sono venuto, e non faccio nomi, ma è una persona che ha capelli ricci ricci, grandi grandi, lunghi lunghi, grandi così. Ora che sono venuto in questa forma, solleverò l'intera catena dell'Himalaya. Invece la vecchiaia ha piegato lui e non riesce più neanche a camminare, così è un dio invecchiato, diciamo. L'Himalaya è ancora lì, l'Himalaya è ancora lì e non si muove, fermo, è in attesa che la venga a sollevare. Krishna manifesta contemporaneamente infiniti divertimenti trascendentali, mantiene infinita relazione con infiniti puri devoti, infiniti devoti, e senza nessuno sforzo, non fa nessuno sforzo, tutto obbedisce a Krishna spontaneamente. Ci sono gli impersonalisti, come Prabhupada in questo commento sottolinea, che continuano a negare la forma personale di Krishna come trascendentale, continuano a dire che è un prodotto di Maya, un prodotto dell'illusione, è un prodotto del tempo che aggrega e disgrega le forme in questo mondo materiale, mentre invece dicono che tutto è Dio, tutto è Krishna, quindi se tutto è Krishna anche noi siamo Krishna, giustamente, perché se tutto è Dio sono Dio anch'io, giusto? Ecco perché dicono che tutto, che Dio è tutto, perché se loro dicono che Dio è tutto, significa che anche loro sono Dio, ovvero ognuno di noi è Dio. Infatti commentano la Bhagavad Gita in maniera errata, atipica, sbagliata, soltanto per sostenere le loro affermazioni sciocche, andando completamente contro il significato stesso delle parole di Krishna, come il verso dove Krishna dice: arrenditi a me, adora me soltanto, abbandona ogni altro tipo di adorazione, abbandona ogni altra attività, semplicemente arrenditi a me, fai quello che dico io ti libererò da tutte le reazioni di queste attività peccaminose, da tutte le reazioni degli errori commessi a contatto con questo mondo, non temere. E loro dicono: sì, ma quando Krishna dice così non intende dire a Krishna Krishna, intende dire al non nato, l'eterno, infinito, che si trova dentro ognuno di noi e che siamo noi. Quindi arrendiamoci a noi stessi. Come si può essere più sciocchi di così? Un ignorante che accetta se stesso come maestro. C'è un detto in India che il maestro di se stesso è uno sciocco come studente. Uno sciocco come discepolo. Questa storia fra impersonalisti e personalisti andrà avanti all'infinito, però tutte e due non finiranno mai di discutere perché nessuno dei due conosce veramente Krishna. Il puro devoto conosce Krishna. Krishna sa che Dio è contemporaneamente uno e allo stesso tempo molteplice, manifestato in tanti aspetti, allo stesso tempo. Acintya Bheda Abheda. Acintya Bheda Abheda. Bheda Abheda. E uno è differente. Acintya significa inconcepibile. Questo aspetto della inconcepibilità di Krishna è un aspetto che caratterizza la natura spirituale. È inconcepibile. Non è soltanto... È inconcepibile per gli ignoranti, perché uno è ignorante. No, è inconcepibile perché è un aspetto della natura spirituale. Krishna è inconcepibile. Non è concepibile. E questo fatto che tutto è uno allo stesso tempo, anche questo diventa inconcepibile. In effetti, possiamo avere un minimo di percezione se ci rendiamo conto che niente esiste separato da Krishna veramente, tutto ciò che esiste emana da Lui, tutto ciò che esiste emana da Krishna, e quindi tutto è Krishna, perché non si può separare niente da Lui, però tutto è Krishna, ma nella forma di questi due aspetti, colui che emana e ciò che è emanato, e questi due aspetti sono due aspetti diversi della stessa entità, ecco perché Krishna è uno, allo stesso tempo due, è uno e due contemporaneamente, è uno e molteplice contemporaneamente. Però loro accettano l'aspetto di uno dove dicono che tutto quello che esiste, tutto ciò che esiste è legato insieme, però non c'è una fonte che la emana. Infatti criticano i devoti, perché i devoti adorano le forme, le murti di Krishna nel Tempio. Qualcuno pensa che siano idoli, ma idolo significa qualcosa creato dalla mente, dalla fantasia di un essere umano, costruito da lui a secondo della sua fantasia e poi adorato come se fosse qualcosa di... No? Le murti di Krishna non sono idoli, questa è la forma di Krishna. Tutti i grandi saggi e le scritture sono in accordo. Questa è la forma di Krishna. Krishna è fatto proprio così. Quindi se c'è la forma di Krishna, c'è Krishna, perché Krishna non si può separare dalla sua forma, non si può separare dal suo nome. Allora dicono, ma allora se tutto è Krishna, perché non adoriamo un sasso, l'acqua? Perché non c'è bisogno di... può essere adorato tutto. Però, noi diciamo, sì, va bene, però perché non adorare le murti nel tempio allora, se Krishna è dappertutto? Loro dicono, niente, non dicono niente, non sanno cosa rispondere. Adoriamo tutto, va bene, adoriamo Krishna, no, perché? Se Krishna è ovunque, perché non è anche nelle murti? Il fatto è che lì Krishna è manifestato, è semplice da capire, Sappiamo tutti che c'è l'elettricità dovunque, dovunque c'è elettricità, ma non la puoi usare, a meno che tu non sia un esperto elettricista che sa come recuperare questa elettricità e renderla fruibile in qualche modo, per te è come se non ci fosse. Quindi le murti di Krishna sono la forma di Krishna che Krishna manifesta per accettare l'adorazione da coloro che si trovano ancora in questa condizione del mondo materiale. Sono le forme autorizzate per adorare Krishna. Capito? È vero che Krishna ovunque, ma Krishna si manifesta attraverso le murti anche a noi. Quindi noi possiamo vedere Krishna anche con questi occhi, così. E possiamo offrire a Krishna la nostra adorazione. Cucire dei vestiti per lui, fare delle ghirlande di fiori, offrirgli preparazioni, cibo, preparazioni buone, offrire incenso, profumo. Possiamo accudirlo, lavarlo. Krishna accetta di essere servito in questa forma. E non è tutto uguale, perché in quella forma Krishna accetta, è autorizzata. Krishna dice, io mi manifesto a te in questa forma. Se noi cerchiamo di adorare Krishna nella forma impersonale, non c'è il servizio. Come facciamo? È come dicevo prima, l'elettricista sì, sa come prendere l'elettricità che si trova nella natura, ma noi che non siamo esperti elettricisti, come facciamo? Il puro devoto vede Krishna ovunque, anche la forma di Krishna nella mente è non differente da Krishna. Il puro devoto vede Krishna, tutto quello che vede, vede Krishna, gli ricorda Krishna. Il puro devoto vede che tutto ciò che esiste è energia che emana da Krishna, quindi dall'energia lui corre fino alla fonte e trova Krishna. Subito la sua mente immediatamente vede Krishna, 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 Krishna dovunque, perché tutto quello che esiste emana da Krishna. Come se noi vediamo la luce del sole, la nostra mente corre al sole e vediamo anche il sole, subito, vediamo, se noi, l'elettricista che conosce come funziona la rete elettrica, quando guarda la presa della corrente, la sua mente corre subito di corsa dentro i fili fino al generatore, l'elettricista sa che quella corrente che è lì viene dal generatore, nella centrale, ma per un bambino, qualcuno che non conosce, che non sa, lui vede quei due forellini e pensa, ma lì c'è la corrente, come mai? Allora, vieni con me, ti porto a vedere, e lo porti nella centrale a vedere il generatore. Il puro devoto vede Krishna ovunque, perché tutto ciò che esiste ora, in questo momento, sta emanando da Krishna. Quindi qualunque cosa vede, vede Krishna. Vede il Paramatma dovunque, vede Krishna da tutte le parti. Ecco perché rispetta tutto e tutti. Ecco perché rispetta il devoto avanzato, il puro devoto, rispetta Krishna nella forma delle murti e Krishna nella forma del Paramatma nel corpo, nel cuore di ogni essere vivente, vede tutte le anime spirituali come servitori di Krishna. Questa visione trascendentale non è una visione limitata dal mondo materiale, non porta il filtro del mondo materiale, dell'energia materiale di fronte agli occhi, quindi vede le cose così come sono. Ecco perché questa si chiama Bhagavad Gita così com'è, perché Prabhupada, Srila Prabhupada è un puro devoto di Krishna, vede le cose così come sono. Quindi la Bhagavad Gita con il suo commento è la Bhagavad Gita così com'è, senza essere filtrata da queste imperfezioni dell'impersonalismo o dell'aspetto della tradizione, della cultura. Lui vede Krishna così com'è e quindi la Bhagavad Gita è Krishna che parla così com'è. Allora, abbiamo letto che Krishna nella sua forma umana non è un prodotto, la forma umana di Krishna non è un prodotto di questo mondo materiale, ma è proprio la forma di Krishna originale, da cui emanano tutte le altre. Lui controlla tutto, sia l'infinito che l'infinitesimale. Niente sfugge al suo controllo, ma rimane la persona suprema, indipendente da tutto ciò che esiste. L'infinito emana da lui, lui non è sotto l'influenza dell'infinito, non è sotto l'influenza del tempo e del mondo materiale, non è sotto l'influenza di nulla, lui è completamente libero, trascendentale. Questa forma è una forma che non ha nessuna delle imperfezioni della natura materiale. La forma di Krishna si può espandere all'infinito o si può ridurre all'infinitesimale, ma rimane sempre il supremo controllore. C'è qualche domanda? C'è qualche domanda su quello che abbiamo detto? La forma spirituale non si può rompere, non si può staccare un braccio, staccare una gamba, non si può, perché non è composto da parti. Noi siamo da tempo immemorabile a contatto con l'energia del mondo materiale e vediamo tutte le forme come un composto dell'energia materiale, ma la forma spirituale non è così. Non si può tagliare, non si può spezzare, perché è una entità. Ogni forma spirituale è una entità definita e non un insieme di parti. Vuoi sapere, per esempio, se occupa spazio? O se pesa? Lo spazio e il peso sono aspetti di questo mondo materiale. Il mondo materiale è un mondo dove ci sono in vigore tante leggi e tutto ciò che esiste in questo mondo è sotto l'influenza e il controllo di queste leggi. La forma spirituale no, non è sotto il controllo delle leggi del mondo materiale. Aspetto, perché altrimenti non sentono, se c'è qualcuno non sente niente. Parla qui dentro. Prendi il microfono. Ecco, parla dentro il microfono così.
Volevo sapere se l'anima, al di là della misura, cioè nel senso...
è oltre la misura.
I calcoli, va oltre la misura, va anche oltre le velocità che noi riusciamo a immaginare.
Certo. Anche è più veloce della velocità della mente. Con la mente posso andare dovunque in un attimo. Penso all'India, sono in India. La velocità dell'anima è ancora più di quella della mente. È presente istantaneamente dove vuole essere. E Krishna è presente ovunque. L'anima suprema ovunque, è presente ovunque contemporaneamente. Noi possiamo essere velocissimi e raggiungere qualunque destinazione in qualunque momento senza tempo in mezzo, istantaneo. Dovevo andare? Di corsa? Prima devi sapere dove andare. Se non sai dove andare, dove vai? Di corsa. Noi siamo nel mondo spirituale. È quella la nostra dimora originale, e anche se adesso siamo addormentati sotto la ninna nanna di questa illusione, di questa sirena del mondo dell'energia materiale, appena ci risvegliamo siamo già lì. Non è che dobbiamo viaggiare per tornare indietro, camminare, attraversare spazi immensi, siamo già lì. Praticamente sì, è la coscienza. Esatto, perché non è un prodotto di questo mondo, l'anima non nasce, non è un prodotto di questo mondo. L'anima è un abitante del mondo spirituale. È la nostra coscienza che è stata catturata dall'energia materiale. È la nostra... Non ti sente l'audio di chi sta parlando, o il mio? Adesso? Hare Krishna. Arrivo. Adesso si sente? Hare Krishna. Ah no, è vero. Hare Krishna. Ah sì? Allora va bene, non toccare. È la nostra coscienza che è assorta nell'energia materiale, nel mondo materiale, e quindi è come se fossimo in uno stato di coma, come se fossimo in uno stato comatoso. Stiamo immersi in questa illusione dell'energia materiale e viviamo tutte le nostre esperienze in una condizione di sogno, di incubo. Ma cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ascoltando, cantando, ripetendo questo suono trascendentale, risvegliamo la nostra coscienza alla nostra condizione originale. Quindi siamo già lì. Non è che dobbiamo attraversare tempo e spazio. Dobbiamo camminare, camminare per tornare indietro a casa. Ci vuole tanto tempo perché dobbiamo attraversare tanto spazio. C'è un tempo infinito, uno spazio infinito da attraversare, in effetti. Nella condizione in cui ci troviamo adesso, dobbiamo attraversare spazio infinito e tempo infinito. Ma appena ci risvegliamo alla coscienza di Krishna, a contatto con le istruzioni del puro devoto, a contatto con il Mahamantra, questo nome di Krishna, questo suono che è la forma di Krishna, appena risvegliamo la nostra coscienza originale, siamo istantaneamente lì. Abbiamo attraversato tempo e spazio senza neanche riuscire a contare, troppo veloce. Così è veloce l'anima. Parla vicino perché non sento quello che dici. Aperte. Hare Krishna. Scusa, puoi togliere quella finestra da una parte così si riesce a vedere il cursore? Puoi spostarla sulla destra la finestra, per favore? Devi usare due mani, con un dito spingi il pulsante sinistro e con il destro spingi, sposti la finestra. Poi, ecco, puoi parlare a voce alta nel microfono, grazie.
Prima parlavamo...
Spostati per favore, Lila. Dimmi.
Prima parlavamo degli animali, tipo il cavallo, no?
La forma del cavallo, la forma.
La forma del cavallo. Il cavallo di per sé...
Parla vicino.
Il cavallo possiede un'anima...
Più vicino ancora.
Hare Krishna. Hare Krishna.
Parla forte, ripeti.
Hare Krishna.
Ecco, parla, parla. Fa la domanda.
Prima parlavamo del cavallo,
sì.
No? Della forma del cavallo, quindi di per sé ha un'anima.
No, Krishna si manifesta in infinite forme. La forma originale è quella forma che noi vediamo, Krishna che suona il flauto, sì. A Goloka Vrindavana, però manifesta infinite forme. Anche fra tutte le altre specie degli esseri viventi, anche Krishna possiede anche la forma eterna di cavallo, la forma eterna di pesce come Matsyavatara, infinite forme. Non è che nella forma di Krishna dentro c'è l'anima, non è che nella forma originale dell'anima dentro c'è l'anima, quella è l'anima, non c'è un dentro e un fuori. Krishna non è un dentro e un fuori, non è come un sacco con dentro qualche cosa, non è una forma materiale, non è una forma composta da tante particelle appiccicate insieme con dentro qualche cosa di vivo, è tutta viva, quella è l'anima. È che l'anima ha la forma, ma la nostra mente continua a pensare che l'anima sia senza forma, continua a pensare che l'anima sia un'energia vaga, astratta, come la luce, ma è sbagliatissimo, perché la forma ce l'ha l'anima, non la materia. Tant'è vero che quando l'anima entra nella materia, la materia si aggrega e prende forma, come questo corpo ce l'ha una forma perché ci sono io dentro, ma se io me ne vado, la forma si disgrega, se ne va, allora chi ci dà la forma veramente, l'anima o il corpo? Come mai, se l'anima non ha forma, il corpo prende forma quando l'anima entra dentro? Perché non è così, è sbagliato proprio, è sbagliatissimo. Questa è l'illusione dell'impersonalista, che è completamente illuso e che tra l'altro è anche molto sciocco. Perché che ci vuole a capire? Se io sono dentro questo corpo, il corpo ha la forma, quando me ne vado la forma la perde, la forma viene via con me, quindi sono io che possiedo la forma, io ho anima. Krishna è l'anima anche, ma è l'anima suprema. Krishna è un'anima, ma è l'anima suprema. Io sono un'anima, ma non sono l'anima suprema. Krishna è persona, io sono persona. Krishna ha forma, io ho forma. Ma la sua forma è superlativa. La mia forma è infinitesimale. Capito? Questa è la differenza. Perché lui possiede tutto in quantità infinita. Io possiedo tutto in quantità infinitesimale. La sua forma possiede infinite qualità e le possiede in quantità infinita. Io le possiedo in quantità infinitesimale. Ecco perché io rimango condizionato per il mondo materiale. Ma è l'anima, è lo spirito che ha forma, non l'anima. È il contrario esatto di quello che tutti coloro che hanno una minima vaga idea dell'energia spirituale pensano. Esattamente l'opposto. È proprio sbagliato, è sbagliato, sbagliato, sbagliato. È tutto visto al contrario. Infatti in questo mondo noi vediamo tutto al contrario. Noi pensiamo che la vita nasca dalla materia. Noi pensiamo che la vita nasca dalla morte, da ciò che è morto. Ma è sciocco, è l'opposto. La vita nasce dalla vita. Dalla morte nasce la morte. Quello che è morto. E quello che è vivo. La materia non è viva. La materia non è cosciente. Gli atomi non sono consapevoli della loro esistenza. Non vedi gli atomi che cominciano ad aggregarsi fra di loro e fanno una società e poi dicono, ecco, eleggiamo un presidente, ci ribelliamo a questo stato di... Siamo così piccoli, perché non siamo piccoli? Solo perché sono piccoli? No, gli atomi sono atomi. Poi se vogliamo andare ancora più giù, neanche hanno veramente ben capito cosa sia questa materia, questo l'atomo, cos'è, la particella, giù ancora, c'è il quanto di energia, che sarebbe questo quanto? Quanto? Infatti io metterei quanto col punto interrogativo vicino, quanto? Quanto di energia, un tot, quindi alla fine non si sa se è particella, se è vibrazione, comunque tutto questo di cui stiamo parlando non è un'entità cosciente, consapevole della propria esistenza, dice io sono, io penso, io voglio, io desidero. Noi sì, quindi noi non siamo quello, è facile da capire, e noi siamo quelli che hanno la forma, non quello, la vibrazione. Cioè tutte queste forme che vediamo sono aggregati, ma sempre sotto l'influenza di qualcosa che invece è vivo, e questo, quindi la forma che ce l'ha la vita, la forma, tant'è vero che dove arriva la vita si generano le forme, quando se ne va la vita le forme si disgregano, così, perché? Perché la materia di per sé è informe, come plastilina, è informe, non possiede, non ci sono forme specifiche, è tutto così. Mentre invece dove c'è la vita si formano delle forme specifiche, perché? Perché è la vita che possiede la forma, è la vita chi è? L'anima. E l'anima suprema chi è? Krishna. Krishna è la vita di tutto ciò che esiste, è la vita suprema Krishna, è l'anima suprema. E tutte le altre anime sono espansioni che emanano da Krishna. Ma non sono cose che cadono, sono manifestazioni eterne, eternamente emananti da Lui, come la luce emana dal sole, come i fotoni emanano dalla sorgente, così noi emaniamo da Krishna in questo momento. In questo istante, ecco perché il puro devoto vede Krishna dovunque, dovunque. Tutto quello che vede, lo vede legato a Krishna, quindi dietro a tutto vede Krishna. Quindi lo vede sempre, 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 sempre. Oh, Krishna, Krishna. C'era Prabhupada, quando c'erano... Krishna dice nella Bhagavad Gita, io sono il tempo, distruttore dei mondi. Anche la morte che arriva è Krishna. Quando, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando cadevano le bombe in India... Prabhupada era bambino e diceva, oh un Krishna, oh un altro Krishna, ogni bomba che cadeva. Vedeva Krishna anche lì. Io sono il tempo distruttore dei mondi. Nel mondo materiale, questo tempo che tutto distrugge, tutto macina, è, anche questa è una forma di Krishna, è Krishna che macina. Ma la forma ce l'ha l'anima. Poi, dove c'è la vita c'è l'anima, quindi sì, anche dentro gli animali, dentro le forme animali, se è vivo c'è l'anima, quindi il cavallo, l'acaro, tutte le forme. Dove c'è la vita, dentro c'è l'anima. Quando l'anima se ne va la vita. E con la vita se ne va anche la forma. È sbagliatissimo pensare che la vita sia un qualcosa di astratto, di vago, di non consapevole. Fallo leggere a lui che magari legge meglio l'italiano, scusami. L'abbiamo già detto l'altra volta, questo. È vecchio quello, cioè, quello è sotto, devi guardare, quello in basso. era già vecchio, già c'era. Comunque è questa l'illusione del mondo materiale, questa è la forza dell'illusione del mondo materiale, che ci impedisce di capire anche ciò che è facilmente comprensibile. E questi grandi scienziati, questi grandi eruditi sono descritti qui come muda, anche se sembrano dal punto di vista materiale grandi eruditi, sono asini, perché non capiscono neanche le cose più elementari, anzi cercano di dimostrare l'opposto della realtà, e quindi sono asini nel senso che le loro parole sono equiparabili al ragliare di un asino. Non è che ci sia un grande significato lì dentro, insomma. Dove c'è la vita, significa che c'è l'anima. Se vediamo un corpo che manifesta sintomi della vita, dentro quel corpo c'è un'anima spirituale, ovvero una persona. Può essere molto intontita, meno intontita, più intontita, in base a quanto l'energia materiale la sta coprendo, la sua coscienza è coperta, in base a quanto è coperta può essere più o meno intontita, ma dentro c'è una persona, e la persona possiede la forma, tant'è vero che se se ne va la persona, quel corpo si disgrega, perde la forma. Anche la mente manifesta tante forme, eppure non sono di atomi grossolani, no? Pure quando sogniamo la notte vediamo tante forme, di che cosa sono fatte quelle forme? Di pensiero, di mente. Impressioni nella mente, quindi la mente è in grado di mantenere impressioni, perciò di mantenere forme. E non è fatta di, non ci sono pezzettini di atomi o cose del genere, no? Non è difficile da capire questo, eh? In effetti gli impersonalisti sono dei grandi sciocchi. Sono le persone meno intelligenti. Coloro che dicono che Dio non ha forma, che l'anima non ha forma, purtroppo sono le persone meno intelligenti. E fanno, siccome invece vogliono, perché vogliono invece parlare, calcolare e parlare, spiegare, creano solo confusione e confondono gli altri che stanno lì ad ascoltare. Però questo è il mondo materiale, non dobbiamo meravigliarci, il mondo materiale è come se noi andassimo in un ospedale e ci accorgiamo che ci sono più malati che dottori, beh, è normale. Come se andassimo in una prigione e ci accorgiamo che ci sono più prigionieri che guardie, è normale. No, se andiamo in un ospedale, vero, ci sono i malati sono malati, i dottori sono dottori. E vediamo che ci sono più malati che dottori. Ma come mai sono tutti ammalati qua dentro? Quello c'ha la tubercolosi, quell'altro c'ha il cancro, quell'altro tutti malati qui dentro, come mai? E sono soltanto quelli non malati sono pochi, perché è un ospedale, quindi questo è il mondo materiale, e qui dentro ci sono più sciocchi che ovunque altro.
Come è considerato il mondo spirituale?
Il mondo spirituale non fa distinzione, non ci sono i dottori del mondo spirituale perché non c'è la malattia. Il mondo spirituale non è sotto l'influenza dell'energia materiale, dove tutto nasce, si ammala, invecchia e muore, non c'è malattia, quindi non servono dottori del mondo spirituale, sono tutti dottori del mondo spirituale, tutti.
Di uno scienziato...
Non ci sono scienziati nel mondo spirituale, sono tutti scienziati, non c'è bisogno di scienziati, perché scienziato significa uno che conosce Krishna, uno che conosce la realtà così com'è, uno che conosce le cose così come sono. Scienza significa conoscenza. Cioè, uno scienziato vero è una persona che ha conoscenza. Nel mondo spirituale sono tutti scienziati, tutti conoscono Krishna, tutti sanno qual è la realtà. Il mondo materiale è un mondo di sciocchi, perché altrimenti non rimarremmo qua se non fossimo sciocchi. Siamo sciocchi perché stiamo costruendo tutto quello che vogliamo costruire sul tempo, che non è stabile, il tempo si muove continuamente, tutto distrugge. È come se andassimo a costruire qualcosa, castelli di sabbia sul bagnasciuga, sulla riva del mare. Lì arriva l'onda del mare e distrugge tutto, qui arriva l'onda del tempo e distrugge tutto, e noi continuiamo a costruire, a costruire, a costruire sopra il tempo, che è completamente instabile, si muove continuamente, si muove. Il tempo non si ferma neanche un attimo, perché è già passato, e porta via tutto, così. E siamo sciocchi. Nessuno si deve offendere, neanche se uno è considerato un grande studioso, un grande scienziato. È uno sciocco di prima categoria. Mi dispiace dirlo, ma è il verdetto delle scritture di tutte le anime realizzate. E lo dice Krishna, quindi a chi non è d'accordo se la prenda con lui. Però è così. Qui siamo tutti degli sciocchi. Chi vuole smettere deve diventare cosciente di Krishna, quindi deve unirsi ai devoti per diventare cosciente di Krishna. Questa è la semplice realtà dei fatti. Dove c'è la conoscenza altrimenti? La conoscenza, non la fede cieca oppure lo scavo per trovare i resti archeologici, uno si cerca di conoscere, ricerca, non la ricerca. Dove c'è la conoscenza? Non la fede cieca e non la ricerca, la conoscenza, dove c'è? Si faccia avanti. Siamo qui, aspettiamo da tanto tempo. Noi siamo molto orgogliosi di Krishna. Siamo orgogliosi di Krishna, siamo orgogliosi del puro devoto. Noi non siamo nessuno, ma se ripetiamo le parole del puro devoto, le parole di Krishna, nessuno ci può sconfiggere. Anche un bambino appena nato in coscienza di Krishna, anche un devoto che ha appena iniziato la coscienza di Krishna, se ripete quello che ha ascoltato da Krishna e dal puro devoto di Krishna, è infallibile. Non può essere sconfitto neanche dai più grandi cosiddetti eruditi, scienziati o filosofi. Quindi, noi non siamo nessuno, ma il puro devoto di Krishna e Krishna sono imbattibili e infallibili. Perciò non siate sciocchi, non cercate di controbattere in maniera sciocca, cercate di capire, cercate di ascoltare e capire. Leggete la Bhagavad Gita, leggete la Srimad Bhagavatam, ascoltate le parole del puro devoto di Krishna e le parole di Krishna e non siate sciocchi. E liberatevi dalla sofferenza di questo mondo materiale, che è terribile. Qualcuno sta scrivendo qualcosa nella chat? Stavo leggendo Antonella,
se nel mondo spirituale eravamo pieni di felicità perché siamo andati via.
Ho già risposto, puoi fare il refresh? Spingi il tasto F5 sopra, F5, il primo in alto, sopra quei tasti in alto, la riga, F5. Ecco, ok, va bene. Allora, adesso vi ringrazio, se non avete altre domande vi ringrazio per il vostro ascolto. Adesso c'è Prasada. Shrila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.